Friday, 13th October 2017 in Milan. This is the second session. This is a discussion.
Era il nipote di Wittgenstein, che è andato negli Stati Uniti ed era uno dei leader delle Macy, sa quelle conferenze della Macy, queste conferenze americane dove c'erano persone con esperienze diverse e c'era un tema. Io ho il libro, quello sul gioco, perché c'era Bateson che aveva fatto le, e c'era quasi sempre Bateson, von First, poi non so, fisici, matematici, cioè tante persone importanti di saperi diversi che conversavano su un argomento. E questo Heinz von First, domani le porto il libro che ho, così magari
bene,
lo...
così prendo la riferenza.
No, magari lo riconosco.
No, non so se lo conosco, ma prendo la riferenza.
Sì, perché anche a me lui era sempre sembrato un po' filosofo, più che... considerato come il padre della seconda cibernetica, ma lui non sembra esserci, cioè, a parte la descrizione del secondo livello, cioè lui era anche legato a Varela e Maturana, ecco, c'era tutto un gruppo che pensava in un modo diverso rispetto a lui. Ma lui era un uomo eccezionale. Vabbè, domani le porto a vedere lì. Grazie.
Però così c'è allora. La scheda questa indica due vie, no? Una va capita che da qui a qui tramite. E l'altra qual è?
Vogliamo fare questo. Una via è questa di qui, sì? E l'altra è questa.
Okay.
Una via è uno, due, per fare questo percorso possiamo farlo. O da qui. I due dovrebbero essere lo stesso percorso e l'associatività.
Ah, l'associatività, ok. Quindi entità associatività.
Associatività.
Ok, okay.
Okay.
Ok, grazie.
Anna Maria Rodriguez.
Rosa Maria Rodriguez.
Va bene, riprendiamo, per piacere ci accomodiamo? Riprendiamo allora. La preghiera questa volta è davvero di usare il microfono per gli interventi, perché altrimenti non si registra niente. Con questo io girerò.
Dunque siamo aperti ai vostri commenti e domande. Questa seconda parte dipende da voi.
Sul rapporto tra logica e tecnologia, perché si è parlato dell'evoluzione della logica, delle logiche, delle matematiche, e questa evoluzione la potremmo guardare in due modi, no? O come un'evoluzione dovuta dalle idee dei logici, dei matematici, che di volta in volta hanno, come dire, cambiato prospettiva, paradigma, hanno aperto nuovi campi di scoperta, oppure anche come un'evoluzione della tecnologia che ha avuto un impatto di volta in volta sulle idee, e quindi anche sulla pratica e quindi poi anche sulla teoria. No? Ad esempio, si è parlato delle differenze tra il XX e il XXI secolo. No? Mi chiedo quanto la scrittura, le tecniche di scrittura e quindi poi nel XX secolo il computer e poi ancora la rete abbiano influenzato la logica e la matematica. Sia sul lato delle tecniche sia sulla parte teorica.
Ok, benissimo. Credo che la relazione in questo momento sia ancora un po' asimmetrica. Lo sviluppo teoretico delle logiche e matematiche è stato più forte che l'inverso, ma c'è il rinvenire indietro. L'esempio fondamentale è il computer, certamente, ma La logica del computer è quello che dipende, la fondazione dei computer dipende da Gödel, i fondamenti, le funzioni ricorsive di Gödel che le ha inventate specificamente per il teorema di incompletezza dell'aritmetica. Lui ha inventato le funzioni ricorsive, parallelamente a lui Turing e altri hanno costruito delle logiche della computazione. Queste logiche della computazione sono anche molto relazionate con il calcolo intuizionista. Il calcolo intuizionista è vicino alle logiche del computer, alle logiche della costruttività, e da un tempo in cui il processo è andare e venire. Prima c'era il fondamento teoretico, Gödel, Turing, Church, Post, eccetera, che serve a von Neumann per costruire la logica dei computer negli anni 40, e anche von Neumann è stato il primo a lavorare sistematicamente su una logica a diversi valori legate alla meccanica quantistica. La logica di von Neumann è una logica degli spazi quantistici, dunque c'è anche una teoria della quantica logica, una teoria della costruttività intuizionista, che sono teoretiche prima di essere pratiche, ma in un certo momento viene indietro, particolarmente adesso, in questo momento la logica dei computer e lo sviluppo generale teoretico della teoria dei computer, della calcolabilità in generale, è rinvenuta sulla matematica e sulla logica. Uno dei più interessanti momenti forse è quello che è legato, come vi dicevo, a Vladimir Vygotsky. Vygotsky è questo grandissimo matematico teoretico del mondo delle categorie, dell'algebra, della geometria. In un certo momento ha dimostrato una congettura molto importante, molto difficile in matematica, negli anni 90, un grandissimo lavoro tecnico, e dopo molti anni lui stesso si è reso conto che la prova era falsa, che era incorretta. Nessuno si è reso conto per 10 anni, semplicemente era un matematico così brillante che la sua prova doveva essere corretta per la comunità matematica, ma lui stesso si è reso conto che la prova era incorretta, c'era un errore, e come vero russo se lo preso a cuore, veramente a cuore. Il corazón russo è qualcosa, come sapete, forte, e lo ha sconvolto completamente. È rimasto veramente colpito da quello che succedeva spesso in matematica, che ci sono delle prove durante un tempo false, erronee, e ha costruito dal 2005 ad oggi, è morto, come vi dicevo, una settimana fa, ma ha costruito questa terza fondamentazione della matematica, la HOT, Homotopy Type Theory. Type Theory sta per logica intuizionistica, dunque dietro questa terza fondamentazione della matematica c'è l'idea che dietro le prove geometriche ci dovrebbe essere sempre almeno in teoria, non sempre nella pratica, ma almeno nella teoria, una prova computazionale del fatto matematico, cosa che non esisteva prima di Vygotsky. Dunque qui c'è un capovolgimento molto interessante. Il computer assicurerà la certezza della prova grazie alla logica intuizionista e costruttiva che è indietro, una logica della teoria dei tipi, e questo ripropone una terza fondamentazione della matematica. Dunque qui i computer spiegano il fondo che voleva Vygotsky. È molto interessante perché dal punto di vista costruttivo e immaginario il matematico continua a immaginare delle cose, ma senza saperlo, in questa teoria dietro le prove che lui immagina c'è una prova computazionale. Dunque, in questo sistema che ha inventato Vygotsky non può succedere quello che aveva successo a lui, che che aveva provato qualcosa di falso durante molto tempo e nessuno se ne era reso conto. Questo non succederà nella HOT, nella nuova teoria dei tipi. Questo è un momento interessante per questa idea, come i computer hanno veramente cambiato la filosofia del matematico, e hanno cambiato la filosofia di un grandissimo matematico astratto e lo hanno ritornato nella realtà, tra virgolette, di qualcosa computazionale. Questo è un buon momento, ma ci sono degli altri momenti interessanti. Un altro momento interessante è quello di von Neumann, la logica quantistica di von Neumann. Von Neumann inventa la logica quantistica per dare un certo fondamento alla meccanica quantica, al principio di indeterminezza della logica quantica, dove non sapete se la particola si può studiare al tempo il movimento della forza e ci sono delle interrelazioni con un orlo che non si può definire completamente, che non è completamente determinato. C'è una certa varietà fondamentale. Questo, se, la logica naturale dietro questo non può essere classica. Non può essere classica. È impossibile che sia classica perché ci sono dei valori intermedi tra verità e falsità. Questi valori intermedi sono i valori quantistici. Von Neumann ha inventato questa logica quantistica negli anni 40 e è rimasta un po' lì nella teoria. È strano perché parlavamo con uno di voi in questi momenti, la fisica continua a utilizzare dei modelli che sono classici in genere. Non utilizzano un'altra logica, ma la logica classica usuale con la matematica usuale, e con questo si può andare veramente lontano. Quando è veramente lontano senza cambiare di logica, ma in un certo momento forse bisognerà cambiare di logica. Uno dei grandi problemi della fisica contemporanea è, come sapete, la unificazione delle forze fondamentali, la grande relatività e la piccola meccanica quantica. Questo nei modelli attuali non si può fare. Non sappiamo, i fisici non sanno se è una limitazione intrinseca o se è una questione di tempo e si potrà fare nel tempo. Non si sa in questo momento se è una soluzione fondamentale o una soluzione puramente contingente del nostro tempo, e nel futuro si potrà fare. Ma forse la soluzione è così fondamentale che si dovrebbe cambiare di logica in un momento. È naturale, non sembra essere il meglio lavorare sempre con la logica classica. Si lavora con la logica classica perché la matematica classica è molto molto sviluppata, ma non c'è ragione. Infatti, se andiamo anche in un'altra linea, ci sono queste logiche paraconsistenti inventate dai brasiliani negli anni 60, Newton da Costa, una scuola molto importante in Australia, anche qui in Italia c'è stata una buona scuola di logica quantistica con Maria Luisa Dalla Chiara e altri importanti logici qui in Italia. Dunque ci sono queste logiche alternative e la logica, le logiche di Da Costa, le logiche paraconsistenti di Da Costa potrebbero anche avere delle influenze importanti in fisica, perché giustamente in fisica ci sono dei momenti nei quali ci sono delle contraddizioni locali in cui tutto il sistema muoia e tutto il sistema diventi assurdo. Ci sono delle contraddizioni locali, ma tutto il sistema funziona, e questo è rilegato a una logica nelle quali ci sono delle contraddizioni locali, ma il sistema funziona indipendentemente, cosa che nella logica classica è impossibile. Perché se avete una contraddizione nella logica classica potete dedurre tutto, sapete, da P e non P. In logica classica si può dedurre qualsiasi cosa, nelle logiche paraconsistenti non è così. Dunque sì c'è un andare e venire tra logica computer, tra logica e tecnica, credendo in generale, mi sembra, in generale, se uno vede la storia della logica, in generale sembra che l'ideale va prima e la realtà dopo, ma dopo la realtà influisce anche sull'ideale. Mi sembrerebbe.
Vorrei fare alcune domande anch'io, che poi sono richieste di chiarificazione. La prima richiesta è questa: se si può chiarire in che senso è stato usato l'aggettivo naturale, logica naturale. Mi interessa, no? È un aggettivo che è stato usato più volte.
Sì.
Come se l'altro dal naturale sarebbe dunque l'artificiale, e cosa intendiamo per naturale? Qualcosa che è dato, visto che abbiamo detto che non ci stiamo muovendo su un piano empirico. Quindi qual è il concetto di natura che sta dietro questo aggettivo naturale? Mi interessa molto.
Okay.
La seconda domanda...
Se vuoi vado da lì prima.
Sì? Come preferisci,
sì,
posso farlo elenco?
È meglio.
Va bene.
È meglio. Dunque, naturale versus artificiale. Credo che la spiegazione verrà soprattutto domani, perché il fondamento di quella idea è Grothe, di che oggi ho parlato poco di Grothe. Vedendo dall'insieme di una maniera un poco rapida, il naturale sarebbe quello che in un certo senso tra le diverse relazioni che sono nelle matematiche ci sono delle relazioni che sono più stabili nel tempo, o relazioni che sono in un certo senso più condensate, dalle quali le diverse altre relazioni sono proiezioni. In un certo senso naturale sarebbe quello che ha un nucleo archetipico versus l'artificiale, che sarebbe più una contingenza tipica. Piuttosto questa è l'idea. L'artificiale contingenza tipica, un ad hoc costruito espressamente per, mentre il naturale, che sarebbe lo contrario di una contingenza tipica, sarebbe una relazionalità archetipica che è stabile al movimento. O anche detto in un altro senso, forse il naturale è quello che è sufficientemente invariante dopo il movimento. L'artificiale è piuttosto il contrario. Fai un movimento e cambia completamente, è un'altra cosa differente. In quel senso naturale versus artificiale, ma credo che quando vedremo Grothendieck quello dovrebbe essere più chiaro, ma questa è l'idea centrale.
Quindi potrò chiarire ulteriormente domani quando parleremo, perché avrei altre cose. La seconda domanda riguarda questo passaggio della tua relazione, quando hai detto che è stato formalizzato, mostrato, dimostrato qual è il punto che segna l'orlo tra elementare e non elementare. Ora, io non chiedo di spiegarmi la formalizzazione di questo passaggio né la formulazione del problema in termini strettamente matematici. Quello che chiedo, perché la questione mi interessa moltissimo in generale, è se parliamo di orlo tra elementare e non elementare, come che sia stata fatta, in qualunque modo sia stata fatta la formalizzazione,
sì.
Poi, se parliamo di orlo, questo orlo deve avere una natura che non possa essere ricondotta alla elementarizzazione, questo voglio dire. Cioè, l'orlo tra elementare e non elementare non può appartenere nella sua generalità, diciamo così, alla dimensione della elementarizzabilità, ecco,
sì.
Cioè della riduzione all'elementare,
sì.
O non riduzione, ecco. Allora mi interessava questa sapere se, come, in qualunque modo è stato fatto il processo di formalizzazione, però ci si sia fatto carico di questa natura dell'orlo, che non può essere, in quanto è orlo, riconducibile alla stessa, diciamo, natura di ciò che, di cui è orlo.
Sì.
Questa è la seconda.
Ok, andiamo da lì. Questo è nel diagramma delle logiche, è nella parte più alta, nella teoria astratta dei modelli. È qui, vive qui, questo teorema. Questo teorema di Schelat, Sharon Schelat.
Certo.
ce l'ha. Questo è il più grande logico degli ultimi 40 anni. Ce l'ha. Sharon ce l'ha. Un logico israeliano. Il suo teorema si chiama il Mengap. Mengap Theorem. Il Mengap Theorem vi dice più o meno che se avete una teoria logica ci sono due possibilità: o la teoria è molto bene strutturata, c'è una struttura naturale nei modelli, i modelli non sono qualsiasi, c'è una struttura precisa nei modelli, o si può dire tutto quello che vuoi, non c'è struttura. Questo è spiegato nel mio piccolo libro di filosofia sintetica della matematica, The Synthetic Philosophy of Mathematics, il lavoro di Sela. E questa è questo l'orlo. E questo orlo qui è matematico, è teorematico. Qui c'è un teorema che ti dice se la teoria è da questa parte o da questa parte. Una dei due succede. O tutto è ben strutturato o non c'è struttura alcuna per tutti i modelli, no? Qui ci sono tutti i modelli, l'importante qui è che ci sono tutti i modelli, tu studi tutti i modelli della teoria, c'è una teoria e una molteplicità di modelli, o i modelli sono strutturati o non sono strutturati, non c'è un'altra possibilità, o sei da questa parte o da questa parte. Questa, ci sono delle precise condizioni tecniche per dirti in quale delle parti sei. E questo qui nella teoria astratta dei modelli che succede.
Va bene. E la terza domanda riguarda l'errore. Hai detto poco fa, ma avevi fatto un cenno anche prima nella relazione, poco fa hai detto siamo a lungo stati persuasi che una certa, un certo teorema fosse perfettamente dimostrato, poi ci si è resi conto che invece aveva degli errori, che era gli errori. Allora la mia domanda è sull'errore, cioè se poniamo che non ci siano altro che universali relativi, perché non ci siano dimensioni di assolutezza, no? Allora l'errore nella dimostrazione matematica, così come tu l'hai presentata, si rileva a livello della relazione di ciò rispetto a cui quel teorema è relativo, quindi è un errore rispetto a al suo relativo, è un errore interno, quindi una incoerenza, perché tu dicevi noi cerchiamo di essere coerenti, no? Quindi non si era visto che c'era un'incoerenza relativa al suo relativo.
Ecco. Sì. Non è una contrapposizione tra una verità che sarebbe lì e assoluta, ma è piuttosto una coerenza interna. Sì, in un certo momento si crede che è coerente, ma veramente non si è guardato bene e c'era un'incoerenza, questo è l'errore. Ma già che parliamo dell'errore, posso forse approfittare se l'ho qui vicino, una lezione che ho fatto a Roma sull'errore, su Poincaré e Grothendieck sull'errore. No, non vi dirò la lezione, sì, ma soltanto un piccolo grano di Poincaré sull'errore, l'importanza dell'errore per Poincaré, e questo è molto buono, un buon esempio. Cosa è in effetti l'invenzione matematica? Questo è Poincaré 1905-6. Cosa è in effetti l'invenzione matematica? Non consiste in fare nuove combinazioni con oggetti matematici conosciuti. Inventare consiste precisamente in non costruire le combinazioni inutili e in costruire quelle che sono utili e che sono soltanto una minima minoranza. Questa è la vera intuizione matematica, no? Vedere da tutte le possibilità, questa qui è la più ricca, la più coerente, la più importante per le sue applicazioni matematiche. Inventare è discernere, è scegliere. per analogia, l'analogia per Poincaré era molto importante, per rivelazione di familiarità inaspettata, e questo è il finale della frase molto importante, le più feconde saranno spesso quelle formate da elementi presi da domini molto lontani. E questo è quello che definisce il vero matematico. Il grandissimo matematico, il grande creatore matematico è quello che prende delle cose che sono molto molto distanti e che vede una cosa in comune. Questi sono veramente i grandi pensatori della matematica. E per questo si definisce più o meno un medaglista Fields. Vi parlavo dei medaglisti Fields. I medaglisti Fields sono i riconoscimenti della comunità matematica per i giovani matematici minori di 40 anni che stanno cambiando completamente la matematica del momento. È tutto il contrario del premio Nobel che si ripete da lì, che i Fields sono i Nobel, è tutto il contrario. Il Nobel è per un vecchietto che non ha niente da dire, ma che ha fatto qualcosa di importante 50 anni prima. Qui Fields è il contrario. È il premio a quello che sta in quel momento cambiando completamente la matematica. I medaglisti Fields, tutti, ho fatto uno studio di medaglisti Fields con certa cura, tutti i grandi medaglisti Fields sono grandi matematici che hanno lavorato almeno in 3 o 4 regioni in tempo. Questo è una delle condizioni necessarie, non sufficiente, ma una delle condizioni necessarie per essere un grandissimo matematico è questo. Lavorare in domini molto lontani. Questo per Poincaré era chiave. L'io incosciente gioca un ruolo capitale nell'invenzione. Il lavoro matematico non è un semplice lavoro meccanico. Le regole che lo guidano sono molto fine e delicate. È quasi impossibile enunciarle in un linguaggio preciso. Quando parlavamo in un certo momento di precisione in matematica, e questa è una tendenza fondamentale della matematica, c'è un momento di precisione e c'è un momento di imprecisione, le due sono fondamentali. Matematica solamente precisa non esiste, ce n'è bisogno dell'immaginazione, ce n'è bisogno dell'errore, del possibile, e dopo col tempo quello decanta nel teoremático. Bene. Okay.
Mi scuso per aver entrato sul microfono, che poi passo a Francesco Califano e a Fabrizio Rendina, però mentre lo passo chiedo sensibilità, ragionabilità, hai detto, perché tra ragione e sensibilità, come intendi la parola sensibilità, come la dobbiamo intendere, cioè ha a che fare con il sentire, con l'aesthesis, con la sensazione?
Sì, con completamente. Sentimento? Completamente, è nel senso esattamente del sentito di tutti i gusti dell'udire, del vedere, del sentire in generale, di quello che è più naturale in questo senso anche per l'arte e per la vita versus la ragione fredda in un certo senso, no? Okay. In quel senso la sensibilità è nello stesso senso kantiano, intelligibilità versus sensibilità, e capire le cose attraverso i sensi in questo senso è molto importante anche per il matematico, no? Il matematico creatore in un certo momento sente gli oggetti, è strano ma li sente le relazioni. E quelle relazioni lo trasformano fisicamente, è incredibile, è veramente una lotta psicologica molto interessante nel matematico, e molti grandissimi matematici quando sono immersi in profondi problemi veramente lo vivono così profondamente che finalmente diventano un po' matti. È vero che i grandi matematici in un certo momento in questo mondo così complesso, così difficile, si incontrano con la realtà, e la realtà non è sufficiente per loro. Molti dei grandi, Cantor, Gödel, lo stesso Grothendieck, alla fine sono un po' matti, perché veramente quello che stanno cercando, stanno andando nel più profondo, e andare nel più profondo tutto il tempo finalmente è molto molto difficile quando stai inventando delle matematiche che cambieranno i secoli. I grandi matematici sono veramente straordinari in quel senso, sono dei missionari, no?
Grazie.
Allora, la mia domanda è abbastanza semplice e non è una domanda matematica, forse potremmo dire, ma giocando con le parole metamatematica, e ha a che fare forse con la sfera anche personale, quindi non chiedo una significazione assoluta, ovviamente chiedo una significazione data da parte sua e a partire dal suo fare matematico, dal suo esercitare quindi questa pratica, che è la pratica matematica, in relazione, cioè ritorno a quello che ad una cosa di cui ha parlato, ovvero quel gioco serio di Gödel, e riprendo una brevissima cosa che ha detto, se ci credete, bene, allora è dimostrata l'esistenza di Dio, quindi basta credere in quella cosa, basta nel senso, non è una cosa semplice, però se ci credi è dimostrato tutto. Che significa nella sua prospettiva, quindi nella prospettiva di un matematico, questa cosa, ovvero il credere a determinate questioni, cioè credere in a determinati forse principi, perché a partire da quella credenza, lo metto tutto tra virgolette perché non so precisamente cosa intende, e quanto in quel momento in cui l'ha detto si riferisse proprio a questo. Però che significa questo? Che significa partire da un credo per poi procedere in un fare matematico?
Domanda difficilissima. È una domanda bellissima, ma rivolta a tutta la vita, sì. Tutta la vita dedicata a un pezzettino dello spazio, un pezzettino del numero, un pezzettino della logica. E credere cosa sarebbe in un certo momento. Per me ci sono stati dei momenti, per esempio, di credenza forte. Ho creduto quando facevo la mia tesi dottorale nella teoria delle categorie, per me è stata una vera rivelazione. Mi ha aperto completamente il mondo, mi ha mostrato delle quantità di distinti volti che non avevo mai visto, e avevo studiato matematica tutta la vita, avevo studiato 15 anni di matematica, no, 15 no, 10 anni di matematica, e poi faccio il dottorato, in quel momento vedo una teoria che non avevo mai visto prima, che non sapevo nemmeno che esistesse, e ero un matematico tecnico formato alla fine del XX secolo. Dunque è molto strano che quello succeda, ma succede. È stata una rivelazione per me, sapere che c'era questa differente, molto differente forma di vedere il mondo matematico. Mi è piaciuto moltissimo la parte estetica per i matematici in un certo momento è anche molto importante. Questo signore Chélat, il grandissimo logico contemporaneo, lui ha fatto una scala delle ragioni per studiare matematica da 1 a 10, lui pone nel livello 5 le tecniche, la coerenza strutturale della teoria degli insiemi, livello 4 la perfezione, la correzione logica, eccetera. C'è una sola cosa al livello 10, è l'estetica, la bellezza. Per lui la bellezza è quello che lui vede le cose belle e le cerca durante anni a una scuola grandissima, e uno dei più prolifici matematici, ha almeno una migliaia di articoli, una cosa gigantesca, è veramente una produzione favolosa, e lui ha queste visioni, io ho avuto una visione piccolissima in un certo momento, e ho visto che questi grandi matematici mi aprivano la mente. Dunque, l'apertura che ho avuto nel mio dottorato grazie alla teoria della categoria è stato per me qualcosa che mi ha fatto credere. Mi ha fatto credere in un mondo che si sviluppava di una maniera molto interessante. Esattamente in quel momento, casualità della vita, ho iniziato a studiare Peirce. I due sono andati allo stesso tempo. E ho visto una quantità di correlazioni tra categorie e Peirce, e ho creduto in quello. Ho creduto in Peirce e le categorie, e mi sono dedicato la vita a quello, alle categorie e a Peirce. Ma è una sensazione strana, perché potrebbe non essere realizzata perfettamente, se non avessi quel momento di apertura mentale, grazie al mio direttore, o quella... come si dice, quell'azzardo, sì. Di trovare i libri di Peirce buttati nella mia università, li ho presi, interessante questo signore. Bene. Sono delle casualità o delle opportunità, ma in un certo momento ci credi. Ci credi, ci metti tutta la vita, e tutta la vita sono molte ore. Ore di lavoro, e finalmente credo che sia quello la credenza. Per me la credenza è il lavoro. Sempre dico ai miei studenti, il talento non esiste in matematica. Il talento non esiste in matematica. Ci sono tre talenti al secolo, hanno nomi, si chiamano Hilbert, Grothendieck, Gödel, è finito. Tre talenti. E gli idealisti Fields sono grandissimi lavoratori. E un piccolissimo e inutile e inesistente matematico come io, sono anche un grande lavoratore. Lavoriamo e facciamo un pochino. Tutta la vita lavorando, io faccio un pochettino, ma quello mi rende contento. È quello piuttosto la idea, no? La credenza è essere felice.
Si sente?
Sì.
Vorrei riferirmi a quest'ultimo spunto, esattamente il rapporto tra linguaggio e immaginazione e Warburg, quindi l'arte.
Sì.
E notare come proprio questo elemento che ci porta al di là della concretezza nel senso volgare della parola riserva il segreto del suo superamento in una dimensione che direi si potrebbe far risalire già al Rinascimento e che costituisce la ruga nobile dell'arte, ripresa in tanti temi, in tanti motivi, in tante grandi personalità. E mi viene in mente, anzi davanti a me ce l'ho e tanti di noi ce l'avranno, è la flagellazione di Piero della Francesca
Arezzo.
Possiamo anche
dopo quello di lì abbiamo forse un esempio visivo, della dimensione di quella variazione, direi, no? In continua evoluzione sul reale stesso, di Gubbio a Gubbio stesso. E quella, direi, assenza, no? Su cui tante volte il professor Sini ha insistito, la presenza di un'assenza, di qualcosa che ci porta al di là, quella di cui ha parlato Kant, quando ha parlato del cielo stellato sopra di noi. Ecco, proprio questa dimensione che direi fa parte della realtà, perché la realtà di per sé non ha questa dimensione se non attraverso il rapporto che ha con noi. Mi ha fatto molto piacere che un matematico abbia questa visione. Io ho considerato, scusi, la matematica sempre una scienza sterile, asfittica, e questo è colpa del liceo, colpa della mia visione meschina, per carità. Le sue parole invece mi hanno illuminato e mi hanno aperto un mondo di cui la ringrazio. Volevo appunto collimare un po' con la sua visione.
No, sì, come no. Grazie per quello, è il più bel ringraziamento. La matematica è usualmente presentata di una maniera che l'esterilità completa, sì. Ma la matematica è veramente una creatività fantastica, è incredibile quello che si fa in matematica e quello che si fa adesso in matematica. Negli ultimi 20-30 anni le contribuzioni sono geniali, forse domani con Grothendieck vedremo un po' di quello, ma sì che c'è una molto profonda correlazione. Io non, ieri vedevo per la pista di Carlosini nel museo qui a Milano, il Pol di Pezzoli, bellissimo, ci sono delle meraviglie, ma c'è una incredibile composizione di Botticelli, la Compassione di Botticelli, che è una cosa favolosa nella plasticità, nei movimenti, nelle mani, nei circoli, nei volti, una vera immaginazione favolosa, che è molto molto vicina a quello che succede oggi, no? È come rivedere con nuovi occhi queste grandissime letture, infatti questi grandi umanistici che in certi momenti si hanno perso, ma qui in Italia certamente avete una fantastica scuola, e il professor Resina è stato qui veramente importante per tutti voi, per l'Italia in genere. In generale il pensiero italiano è molto, molto, in quel senso, molto agile, molto molteplice, alla possibilità di non irrigidire le cose, e credo che ci siano, insisterò molte volte perché anche se il mio italiano è così orribile, sì che leggo molto italiano.
Perfetto.
Leggo moltissimo italiano e sempre ho ammirato moltissimo diverse scuole italiane in tutti i sensi, grandi scrittori, Pavese lo utilizzerò domani, eccetera. In genere questa idea di vedere un mondo pienamente ricco, non ridotto, la lotta contro la ridottibilità è molto importante, qui la sento molto forte in Italia. Non, fate veramente una lotta, laboratorio è veramente quello, una lotta contro le semplici riducibilità. La riducibilità ha un certo senso, no? C'è una cosa complessa che bisogna curare, no? Vivere profondamente, che questa vita trasformi il nostro contesto. È un po' quello che uno vorrebbe, no? Che il lavoro trasformi il contesto in un certo senso.
Proprio due minuti, ma l'ultima notazione, la risposta alla domanda sulla credenza, secondo me ha aperto una pista molto interessante. Allora, tu dicevi, hai insistito più volte sull'idea della visione matematica, della bellezza, e mi sembra che anche la sintesi finale, quel diagramma finale, voglia essere appunto aperto o manifestato come una sorta di visione sintetica, no? La tua la visione, l'immagine finale, una sorta di scienza intuitiva alla Spinoza, no? Non ve lo dico, ma lo dico. E poi hai risposto alla domanda dicendo, beh, certo, tutto parte anche dalla credenza. Allora, intanto vorrei che ci dicessi qualcosa di più sul legame tra queste due cose, no? Tra queste due esperienze. Allora, c'è prima la credenza o c'è prima la visione? Prima vedo e poi credo, o credo, no? E poi riesco ad avere l'immagine. E poi pensavo a quello che dice Peirce sulla credenza, no? Che dice la credenza è ciò che siamo pronti a fare. E quindi c'è questo aspetto pragmatico, sì. Sono tre i termini. La visione, la credenza e l'azione, che sono probabilmente assolutamente uniti, no? Poi sono anche le scienze normative in corso, estetica e etica.
Sì, come no. La pragmatica apparirà esplicitamente domani. Domani nella mia seconda triada apparirà esplicitamente la pragmatica e il momento di Peirce. Che viene prima o dopo? Credo che ci siano anche livelli. No? Che non ci sia un livello assoluto di visione o un livello assoluto di credenza. Sì che sento, sento nei grandi matematici, finalmente io quello che ho fatto negli ultimi 10 anni nel mio seminario di filosofia matematica in Bogotà, è studiare un matematico per semestre, dai grandi matematici, da Galois ad oggi. Ho passato da Galois, Riemann, Poincaré, Cantor, Hilbert, Gödel, Grothendieck, Kohn, Gromov, eccetera. Grandi matematici, uno per semestre, guardando il suo motto, il suo ritmo di creatività. E si sente in loro, sono i grandi, i piccoli non facciamo così, ma i grandi, sento nei grandi che la visione viene prima. Vedono, non è che sono dogmatici e credono e finalmente vedono, no, vedono qualcosa di veramente straordinario e dopo costruiscono le differenti prospettive, strumentari, linguaggi, definizioni teorematiche, un edificio molto complicato per dare una concretezza a quella visione. È veramente incredibile, lo vedono veramente, poi passano delle pagine, migliaia di pagine. Grothendieck ha scritto 10.000 pagine sulla matematica, ha scritto di quelle che conosciamo e ha lasciato 50.000 pagine che non conosciamo. È un poco come Peirce, è una cosa così che sarà fenomenale per il prossimo secolo, per i giovani sarà fantastico perché Grothendieck sarà poco a poco più conosciuto. Sono certissimo che in 10-20 anni sarà una personalità che avrà un'influenza grande sulla filosofia. È più o meno ovvio, perché la matematica che ha fatto è stata così straordinaria che finalmente quella matematica straordinaria fa il riflesso sulla cultura, è più o meno inevitabile. Ma in questi grandi matematici credo che vada prima la visione e poi molto lavoro. Ho creduto in quella visione, ho lavorato, scritto in quantità le persone normali credo che è un andare bene. Abbiamo un momento di visione, scriviamo, un momentino di visione, scriviamo, è un andare bene. Piccolo, loro è una cosa gigantesca, vedono e poi cambiano la cultura per secoli, no? È una cosa fantastica.
Dante sa così.
Come? Sì. Florensky ha scritto un bellissimo testo sulla matematica di Dante. Florensky.
Ah sì?
Sì. Florensky è un personaggio. Vi lo raccomando moltissimo. Florensky veramente, e soprattutto qui in Italia, perché la scuola italiana di Florensky è veramente buona, è eccellente.
Sì, grazie. Io avrei delle cose più da chiedere sulle figure, ma quello che chiederò magari un'altra serie su cose più specifiche. Delle questioni più fondamentali, una questione più piccola sul fatto. Una sul fatto degli oggetti iniziali. Abbiamo visto che nell'insieme infinito non esiste l'oggetto iniziale, mentre negli insiemi infiniti è lo zero.
Sì.
Allora mi chiedevo, visto che non esiste l'oggetto iniziale, si potrebbe dire che per gli insiemi infiniti l'oggetto iniziale è ciò che non esiste?
Non esattamente. Negli insiemi infiniti, un insieme infinito più o meno se ha una quantità infinita di elementi. Dunque, il candidato per essere iniziale dovrebbe essere il più piccolo insieme infinitistico che sono i naturali. Dei naturali, sì? I naturali 0, 1, 2. I naturali dovrebbe essere il candidato per l'oggetto iniziale perché è il più piccolo e quello si dovrebbe proiettare su tutti gli insiemi infiniti. Quello è vero, sempre si può proiettare, ma non si può proiettare di una unica maniera. È questo quello che non va bene nell'infinito, questo unico. que se qui mettete i naturali si proiettano in tutto insieme infinito, ma si proiettano in infinite maniere. Dunque questa unicità è quella che non funziona. È per questo che non c'è un oggetto iniziale nell'infinito.
Ok?
Sì?
No.
Sì, per, sì, perché sai quello che fai lì è introdurre la topologia, ma qui in questa categoria non c'è topologia, è per quello. Sì.
Invece quello che volevo dire sono due cose che forse interessano un po' più tutti, una sulla questione ideale reale,
sì,
che mi sembra, è ovvio che noi siamo un linguaggio, il nostro linguaggio è interpretato culturale, ideale reale mi sembra vero da una parte, ma dall'altra parte mi sembra introdurre delle categorie da logica di primo ordine, che è una contrapposizione in qualche modo che mi sembra comunque problematica, quindi non facile da usare. Lo dico. L'altra cosa che volevo dire è anche su un'osservazione sul fatto che è verissimo che molti matematici non lavorano senza fondamenti. In un certo senso, cioè non si preoccupano dei fondamenti, ma d'altra parte lavorano con dei fondamenti che non riconoscono, cioè non fanno un discorso epistemologico in realtà, ma usano dei fondamenti implicitamente, così come quando i matematici facevano il calcolo infinitesimale, ma non c'era stato Weierstrass, non avevano ragionato, quindi lo usavano, però quando poi hanno incontrato i limiti funzionali nessuno si poneva problemi, a parte Berti, a parte un altro. Quando poi hanno avuto dei problemi sono dovuti ricorrere a dei discorsi epistemologici accorgendosi di aver usato dei fondamenti o che non conoscevano bene. Quindi anche lì vedo una certa problematica. Al di là di queste due osservazioni, quello che mi interessa di più, penso un po' per tutti, lei ha citato l'enciclopedia di Einaudi, che in un certo senso è stato un grande tentativo di fare un'unione di sapere, un'operazione diciamo così categoriale, quindi grandi matematici piuttosto che altri, si parlava di enciclopedia che non era più sistematica, dogmatica, era un'enciclopedia relazionale. Ed essendo un'enciclopedia relazionale cercava di mettere in connessione i diversi campi della cultura sfruttando anche la matematica al pari delle altre culture. Questi tentativi sono molto difficili perché forse la complessità di quello che si vuole rendere crea una simmetria, diciamo così, rispetto alla dogmaticità. La dogmaticità è semplice, il creare dei riferimenti complessi, concettuali, è asimmetricamente molto più difficile e quindi soggetto a più fallimento. Si va in questo, cioè a che punto, cioè, perché quello che poi interessa, al di là del sapere confortante che sino a un certo punto che c'è una tecnica dietro e quindi io so che ci sono dei modelli logici e matematici che possono essere magari utili o di ispirazione in altri settori della cultura, così come altri settori prassi di altri settori della cultura possono dare creatività e ispirazione a pensieri creativi matematici. A che punto siamo diciamo nel capire, cioè ci sono, a parte la propria teoria sintetica, eccetera, c'è un'esigenza, ci sono modelli, ci sono aggregazioni culturali, come era stato un po' quel sogno dell'enciclopedia Einaudi, e questo è il senso, la direzione su cui si va?
Sì, credo che si vada un po' da questa direzione, e il commento sull'enciclopedia è veramente molto importante perché quando uno legge l'enciclopedia Einaudi verso la Britannica o un'altra enciclopedia, uno nel leggere l'enciclopedia Einaudi si motiva alla creazione, c'è un influsso per creare, ci sono delle aperture e tu senti un momento nel quale puoi dire qualcosa di nuovo dentro di questo mondo relazionale, generale, di plasticità. Con questa lettura relativa ci sono delle cose nuove da imparare, da dire e da conoscere. In quel senso credo che l'architettura della Einaudi e di Petitot, parlerò domani di Petitot è stato un grande maestro anche, Petitot, e la scuola francese in generale, parleremo un pochino di Badiou, di Petitot, di Chevalier, di alcuni matematici importanti del XX secolo, nei quali si apre questa possibilità di una pluralità della creatività grazie a un'edificazione non compiuta, che è nel percorso di evolvere. No?
Processuale.
Il processo è una cosa molto, molto tipica di questi tempi, no? Degli ultimi 20-30 anni, il processo versus l'oggetto, il processo, questo movimento è importante. E in generale quella è stata una idea molto forte. Ci sono dei gruppi, per esempio il gruppo di Collapse che parlavo, il gruppo dei giovani di Collapse sta cercando di fare questa correlazionalità nel mondo contemporaneo tra arti, filosofie, linguaggi, computazione, biologia, lavorano veramente su tutti i campi, ma sono dei buoni specialisti in questo e quello, e poi fanno l'esercizio di partire dalla sua specialità e parlare con le altre discipline. Dunque, questo è un buon esempio di giovani che stanno cercando delle cose. Anche adesso in Francia c'è un bel gruppo, non so se mi ricorderò in questo momento, un gruppo di artisti e filosofi che stanno producendo una nuova rivista, Glassbed, una rivista interessantissima, Glassbed. Creo que se dice in italiano gli alabastri, il gioco degli alabastri di Hermann Hesse, il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse. Il Glassbed è quello, è un gruppo di giovani francesi e inglesi che stanno anche cercando questa, in un certo senso, questa universalità relativa tra credo che i giovani sono molto interessati in questo, e finalmente i giovani sono gli importanti, no? Sono quelli che stanno cambiando il nostro mondo. Ma che sia una tendenza, forse no. No, una tendenza generale forse no, e sappiamo che nell'università no. E per questo il laboratorio è importante e tanti altri campi. Nell'università è veramente difficile lottare contro la specialità, no? Tu sei persiano e se non parli di nient'altro, okay? È difficile aprire dei campi, come ha fatto il professore Simi. In generale è molto molto difficile nell'università aprire.
Tu sei un mago.
Volevo dire una cosa. Ok, sì. Leggendo qua la frase, al far emergere la razionalità sintetica sorge uno spazio naturale di complicazioni ideali, secondo me è un esempio molto chiaro del rapporto tra massima pragmatica e cosmologia in Peirce.
Sì.
Cioè, sì, non so, se io mi domando che cos'è per esempio la durezza del diamante, posso provare il diamante su varie sì, superfici di altri materiali, e da questa relazionalità, per così dire, sintetica attorno a questo concetto sorge uno spazio di altre possibilità infinite, e questo vale soprattutto a partire dal successo dell'inferenza.
Sì.
Cioè, quando un'inferenza ha successo, io domando che cosa il cosmo deve avere di favorevole e di consimile rispetto rispetto al mio ragionamento.
Sì, sì, come no. Lì credo che le buone risposte siano qui, ancora, nel libro di Rossella, sulla cosmologia Impers e il pensiero. Questo libro è veramente una gioia, si dice? Gioia, no. Incredibile, un gioiello veramente, nel senso che utilizza una capacità saggistica completamente fuori del comune. Questo non è un libro di una filosofa, è un libro di una grandissima saggista.
Si dice delle persone nuove.
Una delle belle cose che possiamo dire qui è che non siamo morti, ma ti ringrazio tanto per questo, professor Dini, ti ringrazio tanto, tante persone che ringrazio qui nella scuola italiana.
Cosmologia rientra fortemente da